Allora, innanzitutto grazie perché questa è un'occasione di confronto e di dialogo particolarmente ghiotto per le persone che sono qua, per il soggetto che l'ha organizzata e quindi insomma sono davvero molto grato per l'occasione di essere qua con voi. Il percorso che vi propongo muove da un libro uscito recentemente, di cui si parlava prima, Governare il vuoto, che contiene un'analisi di alcuni aspetti della crisi della politica, in senso lato, del momento, che sono il punto di partenza delle mie riflessioni. In particolare per dire che non si affrontano appieno le ragioni per cui effettivamente ci si trova nella condizione descritta da Mael. Cosa dice lui? Ovviamente qui non è possibile riassumere in modo organico il testo, per cui mi soffermo su alcuni slogan che si possono ricavare dalla lettura del libro. Uno di questi slogan è questo: che noi stiamo passando dalla democrazia popolare alla democrazia costituzionale. Democrazia costituzionale per me è qui un termine infelice perché denota qualcosa di negativo, invece io istintivamente sono portato invece a vedere qualche cosa di positivo in questo termine, cioè da una situazione in cui c'è un governo della cosa pubblica, c'è un organizzare lo stare insieme come società che è gestito dalla politica, quindi con meccanismi che partono dalla sovranità popolare, si arriva invece a una situazione nella quale si governa per il popolo ma non attraverso il popolo, quindi tendenzialmente con soggetti che non sono filtrati dal meccanismo elettorale, quindi che si accreditano come luoghi nei quali si amministra l'esistente in modo più o meno neutrale o tecnico e sono le autorità indipendenti, poi lui include anche le corti, su questo forse è un po' una forzatura perché le corti sono un luogo della politica, io credo, la butto lì come slogan e non è questa la sede per approfondire. Però insomma questo è un percorso che in un certo senso è convincente, cioè lo svuotamento della politica e quindi non so se questo sia la causa o l'effetto, ma evidentemente sono delle dinamiche che si accompagnano, una crisi della rappresentanza attraverso i partiti, la fine dei partiti di massa che sono sempre più impermeabili rispetto alle dinamiche sociali, in particolare rispetto al conflitto sociale, e il ritiro nel privato da parte dei cittadini. Sono tutte, vuol dire, diciamo così, delle ricostruzioni più o meno scontate e credo poco contestabili della realtà nella quale ci troviamo, che coinvolgono anche un giudizio sull'Unione Europea come luogo nel quale queste trasformazioni sono più evidenti, anche perché forse l'Unione Europea e insomma le costruzioni che l'hanno preceduta sono luoghi in cui geneticamente non si è pensato di introdurre la politica come strumento di governare attraverso il popolo. Bene, tutto questo è più che condivisibile, non c'è nulla da dire, e ripeto, è persino banale dirlo. Non solo stiamo assistendo alla crisi dell'equilibrio attraverso il sistema dei partiti, della rappresentanza e della mediazione, funzione storica, quantomeno novecentesca, dei partiti, ma stiamo assistendo proprio, come dicevo prima, a una crisi della politica tout court, che è molto più grave della crisi della democrazia. Ma se tutte queste analisi sono condivisibili, forse non era neanche necessario scrivere l'ennesimo libro su queste cose, quello che sarebbe utile fare, e manca purtroppo nel libro, purtroppo dal mio punto di vista ovviamente, è il nesso tra queste trasformazioni e il modo di essere e le trasformazioni dell'ordine economico. Cioè, qui si parla di trasformazioni della politica senza scomodare categorie che ci mettono in collegamento con le trasformazioni dell'economia. E quindi si salta un tema più che classico, quello del rapporto tra la democrazia e il capitalismo. E quindi si salta, in fin dei conti, come dicevo e come ripeto, il ruolo dell'ordine economico nel delineare un ordine politico che non ha più nulla di sé, proprio perché è spoliticizzato. Ora, per invece rimettere in campo le vicende che riguardano l'ordine economico, nell'analizzare le trasformazioni dell'ordine politico, io qua e là farò qualche breve riferimento a fatti storici, non perché io pensi che sia opportuno ricordarli a voi che sicuramente li conoscete, ma perché mi interessa mettere in luce qualche avvenimento storico, qualche esperienza storica, per poi metterla in fila in un certo modo e comporre appunto l'insieme delle riflessioni che sorgono a partire dal libro di Maire. Ora, primo excursus, il senso dell'esperienza fascista, che esperienza che non riguarda evidentemente solo l'Italia, ma come è noto ha riguardato altri paesi, altre esperienze, quantomeno del sud Europa. Ora, è noto che il fascismo è stato un'esperienza che ha soppresso le libertà politiche, ma altrettanto noto è che invece le libertà economiche sono state semplicemente riformate e riorganizzate. Tra questi due momenti c'è un nesso molto forte, nel senso che le libertà politiche sono state soppresse e represse perché questo era un passaggio necessario per riorganizzare le libertà economiche, da parte di un potere politico forte che doveva utilizzare la sua forza per mettere ordine nelle vicende del mercato, quindi per mettere ordine nel capitalismo. Di qui il primo embrione di riflessione neoliberale, l'idea che è un elemento che attraversa tutta la riflessione neoliberale sino ad adesso, cioè l'idea che ci deve essere un potere economico frammentato, azzerato. Il potere politico deve essere forte e deve utilizzare la sua forza per frammentare il potere economico. Attenzione, il potere economico non sono solo i cartelli di imprese, ma sono anche le organizzazioni di lavoratori. Cioè, soggetti che coalizzandosi realizzano finalità che sono in contrasto rispetto alle finalità del mercato che lo Stato forte deve interpretare. Se gli individui, cioè se le persone ridotte a individui, non possono coalizzarsi, non hanno la forza di perseguire una strategia liberatoria, di liberazione e di emancipazione autonoma rispetto alle strategie che il mercato impone loro per trasformarli in soggetti che sostengono l'ordine del mercato. In altre parole, gli individui sono condannati a reagire in modo automatico agli stimoli del mercato. Ecco perché azzeramento del potere economico, vicenda per la quale era necessario un accentramento del potere politico e anche un potere politico che esercitasse con forza la sua azione, motivo per cui dalla riorganizzazione delle libertà economiche è disceso necessariamente un azzeramento delle libertà politiche. Di qui il senso del costituzionalismo antifascista, cioè le idealità che ispirano tutte le costituzioni antifasciste, quindi le costituzioni nate come reazione ad un'esperienza fascista, sia le esperienze che si sono chiuse con la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma anche quelle che si sono chiuse a metà anni 70, Portogallo, Grecia, e Spagna. Questo discorso non vale per la Germania perché la Costituzione tedesca non è stata scritta dai tedeschi, ma è stata scritta, come è noto, dagli statunitensi. Ora, il nucleo forte del costituzionalismo antifascista è l'uguaglianza in senso sostanziale, quella celeberrima espressione utilizzata dal noto articolo 3 della Costituzione italiana, per cui c'è uguaglianza sostanziale, non semplicemente formale, perché lo Stato è obbligato a rimuovere gli ostacoli alla realizzazione della parità. E questo riguarda sia l'area esterna al mercato, quindi lo Stato sociale, ma anche e soprattutto, io aggiungerei, l'area interna al mercato, perché che si utilizzi lo Stato sociale per politiche perequative di redistribuzione della ricchezza non è nulla di rivoluzionario, anzi, hanno, come insegna Umberto Romagnoli, hanno iniziato a farlo le dittature, in particolare le dittature fasciste. In Germania ha iniziato a farlo Bismarck. Quello che identifica il costituzionalismo antifascista è l'idea secondo cui la prestazione sociale non è una mera elargizione condizionata a un comportamento di chi riceve la prestazione sociale, cioè una rinuncia alla lotta politica in cambio della prestazione sociale, in buona sostanza, ma è semplicemente la contropartita per l'esercizio di un diritto sociale. E quindi l'idea per cui ci si può curare, ci si può istruire, eccetera, eccetera, non per essere sani e forti alla catena di montaggio o per alimentare le schiere di burocrati della pubblica amministrazione, ma semplicemente per liberarsi, per emanciparsi. Quindi fuori dal mercato, ma anche dentro al mercato, dove lo Stato, attraverso il diritto, che è un diritto che si occupa del mercato, non è pensabile un mercato senza un diritto, senza regole. Cioè, l'idea di un mercato sregolato è pura fantasia, è pura illusione, esattamente come è pura illusione che lo Stato non abbia nessun ruolo nel cosiddetto libero mercato. Quindi il ruolo dello Stato qua, nel costituzionalismo antifascista, non è riprodurre le leggi del mercato, cioè tradurre in leggi dello Stato le leggi del mercato, quindi utilizzare in buona sostanza la concorrenza come una sorta di strumento di direzione politica dei comportamenti delle persone. Ma lo Stato, con le sue regole, è lì per produrre emancipazione, se del caso anche contro il funzionamento del mercato. Quindi, riassunto in questo slogan, è un intervento, quello regolatorio dello Stato nel costituzionalismo antifascista, che è semplicemente di bilanciamento della debolezza sociale di alcune persone con l'attribuzione di una forza giuridica. Il soggetto che per massime di esperienza è socialmente debole perché il suo patrimonio non è consistente, perché è in una relazione di lavoro che lo vede in posizione subordinata, eccetera, 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 è un soggetto che è portatore di debolezza sociale. Come si eguaglia questa debolezza sociale? Lo Stato con le sue regole garantisce a questo soggetto diritti che non garantisce la parte forte. O, se volete, vista dall'altra parte, i portatori di forza sociale vengono trattati dal diritto con degli strumenti che alla fine sottraggono a loro delle facoltà, delle prerogative. Questa è la funzione del diritto nel costituzionalismo antifascista, che ha come finalità quindi quella della promozione della liberazione, della emancipazione della persona. Non c'è l'idea secondo cui l'individuo deve essere sciolto all'interno di un ordine economico, di mercato, per cui i suoi comportamenti sono valorizzati dal diritto solo se sono funzionali a mantenere in equilibrio l'ordine economico. Qua è l'emancipazione, significa poter perseguire un proprio progetto di vita, se del caso, anzi solitamente se è un progetto di vita sano, se del caso che va contro le regole del mercato. Questo chiama in causa, ed è un elemento fondante del costituzionalismo antifascista, chiama in causa l'idea del conflitto sociale. Questa è un'immagine tratta dalla coalizione sociale pur coso. Non più pervenuta, ma insomma, la metto lì. Il conflitto sociale, cioè l'idea secondo cui, ed è il protagonismo della politica, l'idea secondo cui qualsiasi opzione che si muove ovviamente in una cornice di relazione democratica tra le persone, qualsiasi opzione può essere presa in considerazione dalla dialettica politica, quindi può essere oggetto di decisioni, di dialogo e soprattutto di trasformazioni. E da questo punto di vista, in fin dei conti, se proprio vogliamo trovare una finalità all'intervento perequativo dello Stato in un ordine che attua il costituzionalismo antifascista, è quello di semplicemente redistribuire le armi del conflitto sociale, cioè attribuire la forza a chi è socialmente debole di confliggere democraticamente, va da sé, ad armi pari per appunto consentirgli di poter lottare per il suo progetto di vita. Ora, questo schema per un po' sta in piedi, non perché venga attuato. Questo è quello di cui ho parlato fino adesso, è un progetto di democrazia economica. E non si realizza un progetto di democrazia economica nei famosi gloriosi 30, ma se non altro si realizza una situazione che consente al capitalismo di rimanere in un qualche equilibrio con la democrazia, una situazione nella quale si ha una accettabile redistribuzione della ricchezza, tema tipicamente novecentesco, come sappiamo più recentemente combinato con il tema dell'identità, ma comunque un tema che ha la sua ragion d'essere, a prescindere dalla combinazione con altre aspettative, con altre ispirazioni per il conflitto sociale. Quindi la redistribuzione della ricchezza come elemento che consente al capitalismo di stare in equilibrio con la democrazia, se non altro perché chi sta male è la maggioranza della popolazione e quindi se la maggioranza della popolazione non può attraverso il meccanismo democratico individuare delle vie di miglioramento della loro condizione, il risultato è necessariamente una costruzione di tipo tendenzialmente antidemocratico. Tutto questo perché c'era il compromesso keynesiano, ma non solo il compromesso keynesiano, anche il cosiddetto compromesso di Bretton Woods. Cioè, quando si costruisce l'ordine economico internazionale post-seconda guerra mondiale, si dice che le merci e i servizi possono circolare liberamente, questa è l'essenza dell'ordine capitalista, però si diceva anche che invece i capitali devono essere inchiodati alla dimensione territoriale, cioè che non ci deve essere una libera circolazione dei capitali, perché altrimenti si producono una serie di effetti che vedremo tra un momento, ma è evidente che gli stati nazionali, se i capitali sono liberi, li devono attirare e per attirare capitali bisogna abbattere i salari, abbattere la dignità del lavoro, diminuire radicalmente la pressione fiscale sulle imprese, insomma, tenere una serie di comportamenti che necessariamente non consentono al compromesso keynesiano di stare in piedi. Ovviamente i gloriosi 30 furono gloriosi anche perché il capitalismo aveva un competitore al suo massimo livello, cioè c'era ancora un ordine socialista che era ritenuta una possibile opzione alternativa e questo insomma imponeva al capitalismo di rappresentarsi con uno straccio di volto umano. L'Europa, l'avventura europea era già iniziata all'epoca dei gloriosi 30 e se anche oggi la costruzione europea si è trasformata in una micidiale macchina pensata per produrre, riprodurre e moltiplicare un modello di governance neoliberale, almeno all'inizio, quantomeno i trattati, il Trattato di Roma, conteneva appigli per comunque tenere in piedi un'idea di Europa che poteva anche ispirarsi al compromesso keynesiano e comunque c'erano dibattiti in corso che alimentavano, quantomeno, forse sarà stata l'illusione, con il senno di poi l'illusione, che questo si potesse effettivamente realizzare. Nei trattati si parla di stabilità dei prezzi, quindi di controllo dell'inflazione, quindi di politiche monetariste, cioè quindi di politiche monetarie di chiara ispirazione austeritaria neoliberale, ma si parlava anche di piena occupazione, senza che vi fosse una gerarchia tra questi due obiettivi. Si parlava ovviamente di libera circolazione dei capitali nei trattati, ma quella era sostanzialmente inattuata. Su quello c'era una tensione sovranista, fortunatamente, che non cedeva, proprio perché la libera circolazione dei capitali avrebbe vanificato il compromesso keynesiano. E poi, e direi soprattutto, c'era l'idea che le politiche monetarie che prima o poi si sarebbero definite come politiche della costruzione europea sarebbero state una conseguenza logica e politica delle politiche economiche, cioè prima si scelgono le politiche economiche, le politiche di bilancio, prima si sceglie se è più importante la stabilità dei prezzi oppure la piena occupazione, e poi in funzione di quell'obiettivo si scelgono le politiche monetarie. Altrimenti ci troviamo nella situazione attuale, ci arriverò tra un attimo, per cui in assenza di un dibattito sulle politiche economiche di bilancio, che pure in base ai trattati europei sono di competenza esclusiva degli stati, in assenza di quello ci troviamo delle politiche di bilancio che sono prodotte dall'Unione Europea come ricaduta delle politiche monetarie europee, che invece sono di competenza esclusiva del livello europeo, attraverso il meccanismo della governance, e qui appunto tutto l'elemento centrale assente nella riflessione di Maio. Ora, come noto, la svolta neoliberale è quella di cui Gianni Rinaldini parlava prima, evocando anche la circostanza che, ahimè, la sinistra storica è stata una grande alleata di questa svolta, e anche un'alleata, aggiungerei, molto subdola, perché ha fatto il lavoro sporco, cioè alcune cose forse la destra non sarebbe riuscita a farla, o non così velocemente, o non senza troppo conflitto sociale. Insomma, si usa l'espressione utile idiota, no? Per indicare un soggetto che compie un lavoro finito il quale si può levare dalle scatole, oppure viene levato dalle scatole dagli elettori, perché la SPD tedesca, dopo i governi Schröder, epoca in cui era all'incirca al 40%, è volata al 25%, al momento siamo al 22-23%. Le elezioni che si terranno quest'anno in Germania sicuramente non vedranno un mutamento di questa situazione, soprattutto se il candidato sarà il mitico Schulz, cioè quel personaggio che, se non fosse stato per Berlusconi, sarebbe del tutto sconosciuto. Scusate, ma insomma io proprio Martin Schulz non lo sopporto. Il personaggio che incarna la svolta neoliberale a livello europeo è Jacques Delors. Jacques Delors, anche non a caso esponente della sinistra storica, fu tra l'altro un ministro importante nel governo francese dei primissimi anni Ottanta, che era un governo fatto di socialisti, sinistra radicale, comunisti, un governo che aveva nei suoi programmi politiche di incremento salariale importante, di nazionalizzazione di imprese con una funzione strategica insomma, per la vita del paese. Un governo che però non piaceva ai tedeschi, e quindi azionando già all'epoca la leva dei parametri, non c'era ancora Maastricht, però insomma dei parametri di politica economica che aleggiavano e che integravano, insomma, in un certo senso il disegno europeo, in un modo o nell'altro impongono una svolta. C'è cioè un secondo governo, Mauroy era il primo ministro allora, un secondo governo che muta pelle, inizia a perseguire politiche di tipo neoliberale, ed ecco che Jacques Delors è l'esponente di quel governo che interpreta in modo più cocciuto, convinto, la svolta neoliberale, e forse per questo viene indicato come presidente della Commissione Europea ben due volte, quindi è presidente della Commissione Europea dall'85 al 95. È noto che lui fu particolarmente vicino alla lobby di imprenditori europei più potente anche nel momento, la tavola degli industriali europei, che era stata fondata poco prima. Tra gli italiani che la fondarono c'erano Agnelli e De Benedetti, e molte cose che l'Europa sta facendo adesso, anche la TAV viene fuori da disegni di questa tavola degli industriali europei. Insomma, Jacques Delors è quello che finalmente decide di rompere con l'ambiguità della costruzione europea rispetto alla svolta neoliberale. Era già tutto lì, lo ripeto, si trattava semplicemente di mettere l'accento più su un elemento o più sull'altro. Con Delors finalmente si supera il compromesso di Bretton Woods, e quindi si apre la strada a quello che è diventato oggi l'elemento che più ci preoccupa e che nei prossimi anni aggraverà questa competizione. Io penso che poi Gianni aveva ragione nel delineare questa situazione come una situazione che è caratterizzata da una guerra commerciale. Questo momento, questo torno di mesi sta, secondo me, ricostruendo il ruolo dello Stato all'interno di questa guerra, di questa guerra commerciale. Qui siamo ancora nella fase in cui viene ripensato questo ruolo. Ovviamente, superando il compromesso di Bretton Woods, si supera definitivamente anche il compromesso keynesiano, incompatibile con la libera circolazione dei capitali, e si inventa uno stratagemma per tenere in piedi la baracca, per tenere in piedi il regime di accumulazione. Il fordismo funzionava con il consumo interno, cioè incrementare la produzione e contemporaneamente incrementare i consumi all'infinito funzionava se i consumi erano quelli erano consumi interni. Però i consumi interni possono funzionare, visto che non esistono i consumatori, esistono i lavoratori che consumano, quindi i consumatori esistono se hanno un salario. E quindi la centralità dell'esportazione, che poi è il modello tedesco, il prodotto interno lordo della Germania è composto per oltre la metà da consumi esterni delle esportazioni. Questo tra l'altro è l'elemento che porterà la Germania entro molto breve, io credo, a cadere decisamente. Quindi, insomma, l'Europa si allinea e decide di ovviare all'inconveniente per cui non era possibile mettersi d'accordo su una politica di bilancio, una politica economica di bilancio comune. Si ovvia a questo inconveniente concentrandosi sulla politica monetaria, che è di competenza diretta della costruzione europea. Peraltro una competenza affidata, come noto, ad una tecnocrazia ancora più impermeabile al contesto sociale rispetto alla tecnocrazia rappresentata dalla Commissione Europea o dal Consiglio, cioè la BCE. Quindi si stabilisce che la politica economica deve perseguire un obiettivo unico, non come la Banca Centrale Statunitense, stabilità dei prezzi e piena occupazione, ma esclusivamente stabilità dei prezzi. Ne segue che, necessariamente, se quella è la finalità prima della politica monetaria, la politica economica non può che essere una politica economica che ha come ossessione quella del controllo del debito e del controllo del deficit. È una conseguenza, ahimè, logica. E tutto questo è blindato da una serie di atti, dall'atto unico europeo del 1986, ma poi in particolare il trattato di Maastricht del 92, che tra neanche un mese compie un quarto di secolo, con i famosi parametri di Maastricht, no? Per cui non ci si, l'indebitamento annuo non deve superare il 3% del prodotto interno lordo. Nel frattempo siamo al pareggio di bilancio. Gli economisti dicono che in realtà non è un pareggio di bilancio perché la Costituzione italiana parla di equilibrio e poi sfoderano dei calcoli che io non sono in grado di comprendere, però al di là della matematica, al di là delle formule, lo dico con grande invidia, sono in grado di comprendere perché sono ignorante, non perché non si possono comprendere, però stringi, stringi, vuol dire sì, l'obiettivo è comunque quello per cui si va in pareggio di bilancio, oltre ad avere un debito, quindi l'insieme degli sforamenti annui non deve comporre qualche cosa che superi il 60% del prodotto interno lordo. Non è un obiettivo su cui l'Unione Europea sta battendo più di tanto, anche se il Fiscal Compact, che è quello che parla di pareggio di bilancio, ha detto che bisogna rientrare per un ventesimo all'anno, cioè sono delle cifre impensabili per paesi come i paesi che hanno il costituzionalismo antifascista. Questo è il quadro. La formula che esprime al meglio questo quadro è particolarmente subdola, perché è economia sociale di mercato. Qui altro brevissimo excursus. Allora, l'economia sociale di mercato è priva di una definizione legislativa. Il legislatore l'ha utilizzata nel Trattato di Lisbona, ma non c'è una definizione. È una pensata tedesca che risale come contenuto, come ispirazione di fondo al nazismo, perché è una formula ordoliberale, che non è mai stata definita in Germania, o meglio, verrà definita molto tardi. I modelli ordoliberali erano molto screditati alla fine della Seconda Guerra Mondiale, perché per la popolazione tedesca era assolutamente chiaro che il capitalismo una qualche colpa nell'avvento del nazismo ce l'aveva avuta. E ce l'aveva avuta proprio perché aveva costruito uno Stato che al netto dell'economia di guerra, nelle sue costruzioni di politica economica, era uno Stato che aveva come finalità quello di avere una mano politica forte, ma fintamente politica, perché la mano politica forte doveva semplicemente riprodurre le regole del mercato, cioè lo Stato forte, come dicevo prima, riproduceva, costruiva leggi dello Stato, appunto, che erano la traduzione delle leggi del mercato, imporre la concorrenza e così via, frammentare il potere economico, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale era chiaro ai tedeschi che c'era qualcosa che non funzionava con l'ordoliberalismo e difatti persino la maggioranza della CDU, cioè del partito del primo cancelliere Konrad Adenauer, era contro l'economia sociale di mercato ed era per la democrazia economica. E la democrazia economica non è quella cosa che adesso... democrazia economica aveva tre gambe, una pianificazione generale economica da parte del Parlamento, la socializzazione, cioè l'idea che le imprese pubbliche o private che fossero dovevano essere amministrate collettivamente, con un coinvolgimento che non fosse limitato ai lavoratori, ma che fosse esteso anche alle comunità che insistevano attorno all'unità produttiva. E poi c'era la cogestione. La cogestione invece è molto più conosciuta perché è la cosa che c'è ancora adesso, c'è una forma di partecipazione operaia alla gestione dell'impresa. Ma la cogestione da sola, come poi ha fatto l'ordoliberalismo in Germania, senza la pianificazione e soprattutto senza la socializzazione, è uno strumento ordoliberale, cioè uno strumento di costruzione, come Umberto Romagnoli aveva scritto nel commentario Zanichelli all'articolo 3, tanto tempo fa, è uno strumento di pacificazione sociale, punto. Di inclusione forzata del mondo del lavoro all'interno di un mondo produttivo che persegue le logiche dell'accumulazione, del modello di accumulazione capitalista, punto. Non ha altre finalità, è uno strumento di controllo, di pacificazione sociale. La democrazia economica non si realizza, parte passano i modelli ordoliberali che vengono chiamati però economia sociale di mercato. E questo nome se l'è inventato un signore che si chiamava Alfred Müller Armag, che era un nazista, nel senso iscritto al partito nazista dal 33 fino al 39, e che lui appunto ha inventato proprio come operazione di marketing. E difatti questa espressione è stata propagandata con filmini cinematografici, strisce pubblicitarie, sketch alla radio. È stato il primo grande esperimento di marketing politico dopo quelli del nazismo. Economia sociale di mercato, che a chiunque evoca l'idea di un capitalismo dal volto umano, non vuol dire questo, vuol dire un'altra cosa, vuol dire che il mercato in quanto tale è l'istituzione più sociale che c'è. Cioè, se vogliamo redistribuire al meglio la ricchezza, ci dobbiamo affidare alla concorrenza. Solo un mercato che funziona perfettamente secondo le regole della concorrenza e che quindi ha bisogno di uno Stato forte che imponga la concorrenza, è in grado di redistribuire al meglio la ricchezza e quindi è sociale. L'economia di mercato è sociale. Ecco economia sociale di mercato. Sembra un anagramma, ma vuol dire che l'economia di mercato è sociale. Il mercato è l'istituzione più sociale che c'è, lo Stato, se vuole essere sociale, deve assicurare il funzionamento della concorrenza e anche la pacificazione sociale, che è in fin dei conti anche questo un fallimento del mercato, con il risultato che, e questo è un principio neoliberale, ordoliberale, che dir si voglia, io li tengo insieme queste due cose. Io vedo nel neoliberalismo una vena organicista più accentuata rispetto al neoliberalismo, ma semplicemente perché l'ordoliberalismo nasce in un contesto dove l'organicismo è un dato culturale e quindi si esprime il neoliberalismo con più organicismo in quello tutto lì. Non vedo scarti altrimenti importanti rispetto al neoliberalismo. E quindi l'economia sociale di mercato, così come l'ordoliberalismo, non è nazista o fascista o antidemocratica, ma peggio, è indifferente rispetto alle sorti della democrazia. Perché se per riorganizzare in base alle necessità della fase storica, l'ordine delle libertà economiche, quindi l'ordine di mercato, occorre comprimere la democrazia, questo lo si fa. Ed è in pratica quello che stiamo vedendo in un certo senso in questa fase storica in cui la crisi economica produce la richiesta di misure ordinatorie sempre più incalzanti da parte dei pubblici poteri, i quali pubblici poteri forniscono queste misure ordinatorie, ma se necessario nel rispetto. Nel dispetto, quindi nel disprezzo sempre più palese dell'ordine democratico. Ora, come dicevo prima, torniamo alla costruzione europea. La politica monetaria è di competenza esclusiva del livello europeo, ma la politica di bilancio è di competenza nazionale. E qui entra in gioco l'idea di governance. Cioè, come nasce la governance? La governance, non la governance societaria, quindi non la governance delle compagini societarie, ma la governance come strumento di governo, nasce quando le istituzioni di governo dell'ordine economico internazionale, alla loro nascita dopo la Seconda Guerra Mondiale, avevano bisogno di occuparsi della sfera politica, però loro non avevano alcuna competenza nella sfera politica. Però, visto che il tipo di Stato non è indifferente per la costruzione dell'ordine capitalista, bisognava, dal loro punto di vista, che si occupassero anche di questo. Cioè, vuol dire, perché ci sia libero mercato, non è vero che lo Stato non deve fare niente, ma lo Stato deve fare qualche cosa, deve costruire, blindare, puntellare un sistema di regole, la proprietà privata, la libera concorrenza, eccetera, eccetera, che tengono in piedi l'ordine capitalista. Però non avevano competenza su questo. Ecco che nasce la governance, cioè se io non ho la competenza a imporre una soluzione, posso però convincere qualcuno ad accettare spontaneamente una certa soluzione. La sto dicendo in modo molto banale, però questa è l'origine storica della governance, che ha prodotto negli anni anche una retorica molto forte su questa idea di governance. Intanto A parte l'uso e anzi abuso di terminologia inglese che solo per questo dovrebbe anche, diciamo così, mettere un pochettino in allarme. Allora, la governance è appunto un modo di governo della società, dello stare insieme come società di tipo negoziato, che prevede il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi, di tutti i soggetti coinvolti dalla decisione, cioè gli stakeholders. Non è come il government, cioè il governo, che è quella cosa novecentesca, dura, che insomma già è nella scelta, no? Anche dei termini, c'è l'indicazione di ciò che è più appealing, anche se non sappiamo bene perché, e di ciò che invece deve essere rifiutato. Quindi l'individuazione di obiettivi comuni tra i soggetti che sono riguardati dalla decisione. Non si può nel meccanismo della governance ricorrere a imposizioni, a divieti, perché questi sono tipici del government e poi perché soprattutto non si possono utilizzare come strumenti di governo in una situazione nella quale non si hanno le competenze. E quindi ciò che si produce non è la soft law, il diritto morbido, no? Che indica degli obiettivi e che non prevede delle sanzioni nel caso questi obiettivi vengano raggiunti. È tutto un processo negoziale di correzione del tiro rispetto a obiettivi più o meno condivisi, di verifica nel tempo del raggiungimento di questi obiettivi. Ed ecco qua, il contatto con la cosa di cui parlava Mayer. Mayer parlava, vi ricordate, di passaggio dalla democrazia popolare alla democrazia costituzionale, cioè dalla democrazia del governo attraverso il popolo al governo per il popolo, cioè alla tecnocrazia. E la governance produce un risultato simile, cioè le espressioni però che la scienza politologica utilizza sono altre, cioè si passa dalla democrazia partecipativa alla democrazia deliberativa. La democrazia partecipativa è quella che è quella del government, è quella che attraverso si esprime attraverso la sovranità popolare misurata con il meccanismo elettorale, però è quella che in un certo senso garantisce alle persone di poter incidere sull'esito delle decisioni. Non semplicemente come nella democrazia deliberativa a misura di governance, di prendere parte alle decisioni. Ma cosa vuol dire che se si decide una regola di diritto dei consumatori o di diritto del lavoro, io siedo attorno a un tavolo, i rappresentanti sindacali e i rappresentanti della Fiat, e non faccio nulla per riequilibrare la debolezza sociale dei rappresentanti dei lavoratori rispetto alla forza sociale dei rappresentanti dell'impresa? Formalmente li ho coinvolti, formalmente ho costruito un meccanismo di governance, formalmente ho consentito a tutti di prendere parte a una deliberazione, ma prendere parte alle decisioni non significa avere la concreta possibilità di incidere sull'esito delle decisioni. È un po' come ritornare dopo aver affermato come espressione del costituzionalismo antifascista l'uguaglianza sostanziale, un po' come ritornare alla parità formale. E poi è anche un po' come dire che la rappresentanza generale di interessi è da buttare via perché noi abbiamo bisogno di recuperare una rappresentanza di interessi, scusate, la rappresentanza generale alla rappresentanza di interessi, che poi era le modalità, ad esempio, scelte dall'ordine fascista, pensate alla soppressione del Senato e sostituzione con la Camera dei Fasci delle Corporazioni. Però questo è lo strumento che consente di spoliticizzare il mercato, di spoliticizzare l'ordine economico, perché si fonda sull'azzeramento del potere. Devo chiudere? 2 minuti. Posso?
Sì, 2 minuti e 20 secondi.
Va benissimo. E questo è in buona sostanza il risultato, no? Di un meccanismo di governance neoliberale che non semplicemente mette tra parentesi la democrazia, che è indifferente rispetto alle sorti dell'ordine economico, ma mette tra parentesi la politica, cioè impedisce l'agire collettivo organizzato e in buona sostanza impedisce impedisce che il conflitto sociale possa impadronirsi delle modalità attraverso cui noi scegliamo il modo di stare insieme come società. Ed è, e con questo posso chiudere, le altre eventualmente ne evoco nel dibattito se c'è, ed è un po' l'approdo verso questa idea, no, del TINA, there is no alternative, non ci sono alternative, di una politica ridotta a mera amministrazione dell'esistente. La chiusura che è uscita verso altre riflessioni è che in questo quadro, che è appunto di guerra commerciale più o meno totale, con la politica che viene espulsa come attore all'interno di questa guerra, in questa fase io direi che e la governance ha molto a che vedere con questo, perché la governance produce ambienti cooperativi, ambienti pacificati, e produce quindi ambienti che sono con un terreno fertile per il populismo, perché il populismo è classicamente quella situazione nella quale ci sono grandi entità indistinte al loro interno, cioè il popolo contro l'elite, indistinte al loro interno, quindi senza possibilità di identificare classi, interessi contrapposti e così via, ed è in questo humus populista che lo Stato sta riprendendo il suo ruolo, non come dovrebbe fare combattendo il mercato, ma alleandosi in un ritorno al nazionalismo economico con le imprese nazionali per indirizzare tutte le sue forze, non appunto come dicevo prima verso la guerra contro i mercati, ma indirizzare verso la guerra contro gli altri stati. Questo mi pare che sia l'approdo finale della governance in questo mondo di guerra commerciale totale.